stato forte, Babalù è andato oltre il giorno della propria morte. Babalù non torna più, e forse se ritorna ci porterà lassù. Sono tutti pazzi ormai, sono tutti pazzi di Babalù.
Scusate, no, ho sbagliato, sono le 18:14 minuti, però sono sconvolta da questa canzone. No, è che questa canzone di Babalù mi ha sconvolto.
È l'ultima di Mannarino, fresca fresca.
Sì, ma c'è, cioè, proprio mi ha un po' resettata.
Ci ha portato in un'altra.
Sì, ma tra l'altro questa è la scelta Camilli, mi stupisce molto anche questa sua scelta, che di solito è sempre così lounge, così.
Ma così, invece, è inaspettato.
È inaspettato, come, non so, la pioggia in estate, esatto. Così arriva e mette tutto in discussione, come fa nella nostra playlist. Abbiamo passato da poco le 18, quindi siamo ufficialmente entrati nella nostra seconda ora di diretta, e c'è stato ovviamente il famosissimo e già anticipato cambio della guardia. Quindi abbiamo salutato il nostro primo ospite Diego Guido, che è stato con noi per la prima ora e ci ha svelato di tutto e di più sulla pubblicità e pubblicitari creativi, e chi non è creativo non esiste, siamo tutti un po' creativi. E adesso invece diamo il benvenuto alla nostra seconda ospite di questo oggi,
che in qualche modo ci porta anche lei in un mondo di creatività,
sì,
e di,
esatto,
così, fantasia,
sì,
perché in tutti i metodi pedagogici, in qualche modo, mm-hmm, questa passione per la curiosità dei bambini e per l'interazione con i piccoli uomini e le piccole donnine che poi diventeranno adulti e che quindi nei primi anni di vita sviluppano, come abbiamo fatto tutti, le capacità essenziali anche di leggere il mondo, di stare nel mondo, di capire, mm-hmm, dove sono,
sì,
c'è questa impronta, secondo me, anche molto del tornare bambini, dell'essere in qualche modo bambini. Secondo me lei ha questa vena, perché questo la porta anche molto a trasmettere quel metodo pedagogico, che è quello montessoriano,
sì,
di Maria Montessori, trasmetterlo alle altre educatrici, a chi si occupa proprio di educazione. Maria Montessori pubblicò nel 1909 un testo che poi è rimasto alla base della pedagogia moderna, il metodo della pedagogia scientifica applicato all'educazione infantile nelle case dei bambini.
Sì, tra l'altro è ancora adesso uno dei libri più consultati, e parlo dal mio feedback di bibliotecaria, perché nelle biblioteche c'è, ovviamente, da tutte le mamme. Io ce l'ho sempre fuori a prestito, quindi,
sì,
e anche quelli che sono arrivati dopo, comunque è ancora, e per fortuna, molto anche
gettonato,
e soprattutto mi piace l'idea che ci siano delle mamme che si informino, che cerchino,
certo,
insomma è una bella cosa. E quindi noi vi restituiamo lo stesso buon servizio,
sì,
su un altro canale, che è quello della radio, ma vi,
esatto,
diamo un po' di dritte
raccontando la storia di una mantovana che si chiama Sonia Cagnata, e a cui diamo il benvenuto.
Benvenuta.
Grazie.
Qui nel nostro salotto di Fifth Avenue, formatrice montessoriana con tanti anni di esperienza alle spalle, ma che non si ferma, perché continua a fare l'insegnante coordinatrice della Casa dei Bambini della Scuola Statale del Comune di Mantova, e insegna in molti, non è stata, è nel curriculum, e ha insegnato in molti corsi di formazione rivolti agli educatori del Nindo e della Casa dei Bambini, organizzando laboratori e workshop in tutta Italia e nel mondo. E sul mondo ci arriviamo, perché è una cosa molto affascinante,
sì,
questa, perché poi ci sono tante cose da superare, come la lingua, le culture diverse, il fascino è anche qui, quello di portare un testo e un'idea pedagogica che è quella montessoriana, quindi tutta italiana, bisogna andarne fieri, là dove ci sono culture molto diverse, in Cina, tanto per dire un paese. Sonia, allora, a che punto siamo? Ovvero, come prima di tutto un'agenda fittissima di viaggi qua e là ad incontrare altri educatori e a spiegare questo metodo. Prima di tutto raccontiamo che caratteristiche ha questo metodo montessoriano e perché ti affascina così tanto continuare ad applicarlo e a raccontarlo.
Buonasera. È talmente affascinante che ogni volta che devo partire non sento la fatica e la stanchezza. Il fascino è dato da tutti i bambini, da ogni bambino, perché ogni bambino trova in questo percorso Montessori l'unicità di se stesso, e quindi questo è un percorso eccezionale nel 2017, come era eccezionale nel 1907, quando lei ha aperto la prima casa dei bambini nel quartiere San Lorenzo di Roma. È eccezionale anche per me, perché io sono stata una maestra Montessori per tanti anni, finché un giorno ho deciso di andare a capire cosa succede nelle scuole statali e per portare un piccolo seme con molta difficoltà. Però anche questo piccolo seme serve per rendere coscienti tutti i genitori, colleghi e adulti che non hanno mai saputo chi era veramente Maria Montessori, che cosa si può fare sia anche nella casa, non solo in una casa dei bambini, che quello è il termine di una scuola Montessori. Quindi, come diceva la tua collega, che essendo bibliotecaria sa che la pedagogia scientifica di Maria Montessori, testo conosciutissimo e ancora come validissimo per le mamme attuali, è una grande risorsa. E quella creatività che tu dicevi all'inizio, che ogni persona, ogni bambino ha, chiaramente lo troviamo anche nel Montessori. Stranamente, perché chi non conosce bene Montessori lo considera come qualcosa di freddo, di molto arido, perché si ricorda esclusivamente i materiali, mentre è la relazione che si deve creare all'inizio prima di offrire i materiali. Certo. E questa è la parte creativa. La parte creativa soprattutto perché ognuno che si trova in una casa dei bambini sa che è libero di scegliere quel materiale che viene messo a disposizione dall'ambiente, e quindi per molti può essere poi considerato anche troppo libertario questo materiale, questo metodo, ma non sa che la figura essenziale è la figura della maestra. Questa maestra che organizza, che prepara, che presenta i materiali, ma che poi lascia il bambino in relazione a ogni materiale che lui incontra.
Sì. E io me lo ricordo benissimo perché ho avuto la fortuna di andare alla scuola montessoriana di Mantova e io mi ricordo questa frase che aiutami a fare da solo, che è una dei mantra,
uno slogan,
però era chiuso moltissimo in queste poche parole, perché non è il tanto fare da solo che sembra glaciale della serie ti lascio da solo e creo il distacco. È l'aiutami che è importante, cioè l'azione dell'aiuto, che è anche complessa là nel momento in cui non devo fare le cose per te, non te le devo solo mostrare, ma devo fare in modo che tu le possa fare in autonomia. Questo passaggio è la base, insomma, di questo tipo di pedagogia. Anche dando qualche consiglio in qualche modo a chi ci ascolta e ha bambini, deve un po' così scegliere che tipo di educazione, anche a che tipo di educazione avvicinarli. Questo non solo nella casa dei bambini quando lo portano a scuola, ma anche nella quotidianità, quindi l'approccio alla casa, a tutti gli ambienti. Che differenze ci possono essere di apprendimento e di crescita in un bambino che si accosta a questo metodo e in un bambino che invece ne conosce un altro, meno propenso all'autonomia?
E diciamo che tutta l'impostazione montessoriana, confrontandola con quella classica, è l'opposto, nel senso che sia in una casa che dei bambini che in una scuola dell'infanzia tradizionale, mentre nella casa dei bambini io organizzo e preparo l'ambiente, i materiali, e poi ho lo scopo di presentare, a seconda delle osservazioni che faccio, degli interessi e delle necessità di ogni bambino. Sì. E quindi poi, una volta fatta la presentazione, lascio molto libero i bambini. Nella scuola tradizionale è l'insegnante che decide ogni anno, decide ogni mese, decide ogni giorno che cosa fare. Sì, osserva i bambini, ma in linea di massima segue una programmazione un po' calata dall'alto. Ecco, quello che non succede nel percorso Montessori. Le strategie poi sono delle strategie educative eccezionali che ancora vengono usate, come Maria Montessori ha scoperto nel 1907 quello che facevano i suoi bambini di San Lorenzo.
Perché bambini. I bambini sono sempre bambini alla fine,
esatto.
Indipendentemente.
Quindi oggi come oggi diciamo che c'è molta richiesta di Montessori, un po' per la situazione sociale, economica e culturale della nostra società, e perché quindi sperano che con Montessori ci sia quella parte miracolosa per risolvere il problema dell'infanzia e il problema dell'educazione. Allora, Montessori non è nessun fatto miracoloso, è ancora quel percorso scientifico e reale di quegli anni. Chiaramente i tempi sono cambiati, quindi ci sono tutta una serie di piccole cose che bisogna considerare come contesto sociale, culturale, varie famiglie. Però quello che mi spiace molto è che soprattutto nelle grandi città diventano delle scuole come delle nicchie di educazione. Ecco, Montessori non è nessuna nicchia, ma è un metodo che è adatto a tutti i bambini. Lo troviamo in qualunque parte del mondo, anche nei paesi più disastrati. E quindi per mia fortuna ho visitato moltissime scuole Montessori fuori dal mondo e diciamo che le ho trovate uguali in tutto il mondo. Quindi dalla piccola scuola che può essere quella della nostra città che tu hai frequentato alla grande scuola di Washington o quella di San Diego in California. Quindi per dire che veramente questa donna era eccezionale e ha unito tutti i popoli. Ti ricordo che in India la ricordano benissimo quando è stata mandata in esilio, in Spagna dove ho colleghe, dove vado a fare formazione, e sappiamo perfettamente la sua storia, che quando è arrivata la dittatura nei paesi dove lei è stata ha dovuto andare in esilio. Oggi ancora questo metodo è considerato moltissimo, ma fa ancora molta paura, perché porta il bambino e quindi poi piano piano l'adolescente a usare il proprio pensiero personale. E quindi questo può un po' infastidire chi fa scelte politiche oppure no, ma questo è un altro discorso. Io semplicemente voglio dire che il mio percorso di insegnante è stato straordinario, sia come insegnante Montessori, quindi nelle case dei bambini, e poi nelle scuole dell'infanzia tradizionali. E qui ho capito veramente qual era il percorso, la differenza notevole.
Ecco, su questo allora noi ci fermiamo, riflettiamo un attimo perché abbiamo ancora tante domande, sono tra cui una domanda ce l'ho io, perché ovviamente sono molto incuriosita, anche se mi sono letta tutti i punti, sono stata brava. Ci ascoltiamo adesso una canzone e poi ritorniamo qui con la nostra ospite.
Said you felt so happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.
Used to Know è stata la canzone che ci siamo appena ascoltati, un po' riesumata perché per molto tempo è stato un grande successo. Noi ve l'abbiamo riproposta adesso e ve l'abbiamo fatta ritornare alla mente. Sono le 18.30, diciamo ancora sta 17, non so perché, e siamo ovviamente in diretta. Tra l'altro nel nostro fuori onda con Sonia, la nostra ospite, abbiamo chiacchierato un pochino e parlato noi tre anche dei genitori, cioè del ruolo che ovviamente hanno di crescita e educazione dei figli. E così a me sono tornate in mente un po' di cose, perché alla fine se il genitore ha un bambino piccolo, facciamo l'esempio proprio base, comincia a mangiare, comincia lo svezzamento e anche provare a prendere in mano un cucchiaio, mangiare da solo, c'è anche un po', Sonia, non so se sei d'accordo, io te lo chiedo proprio una domanda, questa un po' paranoia, chiamiamola così, dei genitori, soprattutto legata al tempo, cioè se io ti imbocco in 20 minuti abbiamo risolto, tu bambino non sporchi, io mamma so che ti ho nutrito, se invece io ti aiuto a fare da solo, ci impieghiamo un'ora, c'è il finimondo in casa, però io ti do l'approccio per imparare ad essere almeno in questa piccola cosa un pochino più indipendente e autosufficiente.
È una questione di pazienza anche.
Ma prima di tutto di pazienza piuttosto di conoscenza, cioè non credo che per essere genitori si debba essere tutti laureati in psicologia o in pedagogia, questo assolutamente, perché mi sono accorta nella mia lunga esperienza di insegnanti che forse erano i peggiori come genitori
davvero
e quindi ho dovuto sempre forse accompagnare per mano questi genitori, perché si leggevano tutti i libri dell'ultimo psicologo pedagogista di grido e poi arrivavano con la ricetta. E niente, ci vuole tantissimo buonsenso, e per i montessoriani anche c'è un canale maggiore che è quello dell'osservazione, quindi anche come genitori dobbiamo prima di tutto accettare e amare i nostri figli, volere bene e poi aiutarli a crescere. E cosa vuol dire? Vuol dire sapere aspettare i tempi di ogni bambino. Questo invece è molto difficile, perché tutti i bambini imparano a mangiare da soli, a vestirsi, solo che basta avere un po' di pazienza. È chiaro che oggi queste mamme le ho sempre viste anche arrivare a scuola tutte trafelate con in braccio il bambino, dicevo: signora, non ha le gambe oggi questo bambino, perché si è dimenticato di avere le gambe. E quindi era un po' un'ironia che cercavo di far capire, che insomma bisogna rendersi conto che questi bambini, per diventare autonomi, e quella famosa frase "aiutami a fare da solo", bisogna lasciarli fare, e quindi questa è la cosa fondamentale.
E quindi anche sbagliare.
Soprattutto sbagliare, perché per Maria Montessori l'errore era una forma di apprendimento, ma lo è ancora anche per noi. Quando sbagliamo ci rendiamo conto che dobbiamo stare attenti e migliorare il nostro comportamento, le nostre guide di vita. Questo vale anche per il cucciolo dell'uomo che è il bambino. Quindi non abbiamo scoperto nulla, solo che spessissimo ci dimentichiamo anche noi che lavoriamo nella scuola che questo non esiste più, perché la tecnologia sembra che abbia sostituito tutto. Anzi, questa tecnologia sta creando veramente danni,
ecco,
ai bambini.
Stavamo giusto parlando, no, del fatto che, non so, vai al ristorante col bambino, io ne vedo costantemente.
Sì, sì.
Addirittura sono arrivata a vedere il bambino che era grande, abbastanza grande, con le gambe buone per camminare, sul passeggino con l'iPad, cioè come, capito, il viaggio, capito, come fossi in aereo o in macchina durante un lungo viaggio e per passare il tempo guardi. Quindi non si muoveva ed era intrattenuto da un qualcosa che teneva sulle ginocchia e non si guardava nemmeno attorno, perché gli occhi, l'attenzione erano sullo strumento. Così succede anche nei ristoranti, quando il bambino è vivace, un attimo vivace, ha finito di mangiare, non vuole più mangiare, tac, gli dai un tablet in mano e fai guardare i film. Ecco. Come si riesce, forse, domanda, visto che adesso sta aumentando la richiesta di educazione montessoriana, è un effetto di quello che i genitori si stanno guardando attorno e dicono: cavolo, cerchiamo di tamponare perché dopo purtroppo verrà inglobato in questa roba qui, allora diamogli un'educazione di base che ha tutto. Cioè non dipende da questi strumenti tecnologici, a
no,
tutt'altra dinamica, o è un po' così, anche un compensare il senso di colpa della casa ti do il tablet, però ti mando in una scuola che ti dà qualcosa di più.
No, mi spiace, ma niente di tutto questo, Valeria.
Ok, bene, ma io sono contenta che non sia nessuna delle due.
Nessuna di tutto questo, ma semplicemente i genitori oggi si sono resi conto che la scuola tradizionale non risponde più ai loro bisogni.
Okay.
Ma non perché stanno cercando di avere un figlio intelligente o superdotato, ma semplicemente che la scuola dia quelle risposte che servono.
Okay.
Purtroppo non riesce a darle. E allora cosa succede? Il bambino non ha bisogno di un'istituzione e star seduto 5 ore al giorno, oppure fare attività che l'adulto ha scelto per lui,
sì.
Ma ha bisogno di avere un ambiente preparato dove lui può scegliere, con delle regole, perché per Maria Montessori la regola è fondamentale. Dimentichiamo di pensare che Montessori sia quella metodologia vecchia e polverosa, oppure quella metodologia dove i bambini fanno tutto quello che ne hanno voglia. Nessuna di queste due, ma è semplicemente un ambiente dove le attività permettono il lavoro della mano. Attenzione, lavoro della mano, perché per Maria Montessori era l'organo dell'intelligenza. Se noi non torniamo a lavorare con le nostre mani, e i nostri bambini se non lo fanno, e questo succede molto poco, avremo bambini con grossi problemi. E ci siamo chiesti moltissime volte perché sono aumentati i BES, i dislessici. Ma è possibile che nel 2000 e 2017 ci siano così tanti bambini dislessici? Il problema, io parlavo anche con colleghe che sono psicoterapeute, è che purtroppo questi bambini per anni, i primi 6 anni di vita, non usano le mani per fare attività di un determinato contesto. Quindi il ritorno del lavoro della mano pare casualmente che si possa fare solo nelle scuole a indirizzo Montessori. E qui c'è un grande problema. Le scuole a indirizzo Montessori è un bel termine, ma che cosa vuol dire? O sei Montessori o non lo sei. E quindi entra tutto in circolo il discorso della formazione.
Esatto.
Ecco perché oggi noi formatori siamo così richiesti, soprattutto formatori che hanno moltissimi anni di esperienza. Non si può essere formatori e non aver mai lavorato nelle case dei,
certo,
bambini, perché le due cose non possono stare insieme.
Certo.
Quindi io ammiro moltissimi professori universitari che vengono a fare la parte storica e teorica, ma non posso pensare che ci siano dei formatori che fanno formazione ai futuri insegnanti, ma non abbiano questa grande capacità di aver lavorato direttamente con i bambini, perché credo che la qualità del formatore dipenda dalla sua grande esperienza pratica. Che cosa si può fare con Montessori nelle famiglie? Tantissimo. Io come insegnante e formatore spesso faccio workshop, e quindi i primi a essere presenti sono i genitori, e proprio mi chiedono la ricetta. Allora io li guardo sorridendo dicendo: guardate, non esiste nessuna ricetta. Prima di tutto dovete creare un ambiente accogliente per i vostri bambini, e poi cominciate dalle piccole cose: vestirsi, svestirsi, mettersi le scarpe, allacciarsi. Oggi abbiamo bambini di 6 anni che non sono più capaci di allacciarsi le scarpe. E quando lo diciamo, cosa succede? Non è che uno glielo insegna a casa, ma cambiano l'allacciatura. Al posto dei fiocchi arriva il velcro. In più le industrie attuali non aiutano nemmeno l'autonomia dei bambini. Se voi guardate le scarpe di un bambino al di sotto dei 6 anni, ha 3 tipi di allacciature sulle scarpe da ginnastica: i fiocchi, la lampo e il velcro. Ditemi voi come fa un bambino a scegliere. Cioè, certo, sembra che tutto si complichi attorno a questo bambino, però a 6 anni lo vogliamo autonomo, intelligente, primo della classe. È un po' troppo.
E se non lo è, ansia.
Ah, ansia e arrabbiatura.
Certo.
E confronto. Quindi è veramente un serpente che si morde la coda. Credo che quindi prima di tutto bisogna avere buon senso, preparazione. Non è che i genitori debbano essere formati montessorianamente, però anche facendo un semplice workshop o leggendosi qualche libro di Maria Montessori, che non è un romanzo, veramente ogni pagina raccoglie tutta una serie di piccole informazioni che servono anche i genitori, e poi piano piano fare le riflessioni. Credo che davvero sia molto utile e interessante come formatore avere questi contatti con i genitori, perché aiutiamo le famiglie a fare un percorso. Poi ogni famiglia, ogni papà e mamma è libero di scegliere per i propri figli quello che vuole. Quello che nella scuola tradizionale non succede.
curiosità, non so se Elsa ha anche curiosità sui viaggi nel mondo, perché ad esempio si insegna ai bambini a fare da soli e c'è questo approccio dall'educatore al bambino, ma lei come educatrice in Cina che cosa porta a casa da questa esperienza? Cosa impara come educatrice anche nel confrontarsi con un mondo che noi percepiamo molto rigido, molto bambini tutti in riga e guai a chi sgarra, ok, molto distante per certi versi da noi, però dicevamo che le scuole montessoriane in realtà nel mondo sono tutte simili, gli educatori però sono diversi,
molto diversi. Allora, il capitolo Cina è un capitolo che per me è arrivato come un fulmine a ciel sereno, e quindi è arrivato nel 2015, perché io dipendo dall'Opera Nazionale Montessori di Roma, ente formatore accreditato in Italia, e quindi
mi mandano
e mi dicono guarda, c'è necessità che tu faccia 3 settimane in Cina. Dico, ma scusa, stai sbagliando persona forse? No, dice, guarda, devi fare una sostituzione e devi partire. Come, quando, perché? Hai già il biglietto, quindi ti arriverà il biglietto e parti. Oltretutto la città dove io sono partita era Changzhou, città di 9 milioni di abitanti, e quindi sono partita, ho fatto il mio viaggio da sola. Fortunatamente sono una persona che è abituata a viaggiare molto, e poi mi piace molto il viaggio, e quindi ho cominciato a fantasticare che cosa potevo trovare in questo viaggio. Il viaggio è durato molte ore, 12 Pechino, e da Pechino poi ho fatto l'altra tratta. E quando ho incontrato le persone cinesi, qui ci sono delle regole molto precise da rispettare. Si fanno 8 ore al giorno di formazione, e ho trovato una classe di 30 insegnanti, e vi dico solo semplicemente che le loro classi hanno 50 bambini per classe.
Mamma mia!
E quindi qualche studentessa cinese mi guardava come per dire, ma che cosa è venuta a fare questa italiana in Cina? Che cosa possiamo fare noi con 50 bambini? E veramente la trovavo molto sofferente. E dicevo
certo che la scelta di fare l'educatrice
è molto faticosa. E quindi io ho svolto oltretutto il mio percorso di lingua, e quando sono partita a me è andato la lingua, e ho concluso una parte di materiale sensoriale, e proprio quella volta ho detto, scusate, ma non c'era qualcun altro che poteva far lingua in Cina? No, cioè, ma non ti preoccupare, tu insegni come quando sei in Italia e in Europa. Poi là ho dovuto fare i conti con gli ideogrammi, e quindi ho dovuto cambiare in corso d'opera tutto il mio percorso per comunicare come si fa da loro e come si fa da noi. Quindi è stato un confronto, ma questo per me è stata una fonte di crescita eccezionale.
Pazzesca.
E quindi che cosa ho osservato moltissimo? Ho osservato l'ambiente, che per me veramente, mentre da altre parti del mondo io sono abituata anche a andarmene fuori a fare la passeggiata per conto mio, là mi si diceva guai a te se esci. Se esci devi sempre essere accompagnata, perché abbiamo paura che ti capiti qualcosa. Così è stato. Quindi ho fatto queste 3 settimane di formazione con grande entusiasmo, perché per me era come il bambino che è cresciuto.
Eh sì.
E sono ritornata in Italia, e poi per me questo argomento era chiuso. Poi, guarda caso, sempre per motivi organizzativi mi richiamano e mi dicono guarda che devi partire a farti anche gli esami. Ancora, dico, ma con tutte le persone che sono state devo proprio andarci io. Sì, perché guarda, quella è impegnata in una cosa. Bene, sono partita ancora nel 2016 e ho fatto i miei esami, dove ho ritrovato le colleghe praticamente e le corsiste completamente cambiate. Vi faccio solo una riflessione. Il grande inquinamento crea grandi problemi di salute in questa popolazione. Veramente le ho trovate molto stanche in quel periodo, molto stanche e affaticate, qualcuna anche ammalata, e quindi abbiamo potuto anche con la traduttrice parlare un po' di quello che avevano fatto da quando io l'ho lasciata ad agosto a quando le ho ritrovate a febbraio. E una di queste, che era direttrice di una scuola, mi dice, signora, guardi, si ricorda di me quando lei faceva lezione e ogni tanto mi vede quasi addormentata? Dico, sì, io ti ho visto qualche volta addormentata e facevo finta di niente. Dice, ho fatto una fatica a fare questo corso che lei non può immaginare. Adesso posso solo ringraziare quelli che sono venuti dall'Italia, perché ho provato piccole cose nella mia classe, per esempio l'apparecchiatura, per esempio come si mangia, perché in una classe di 50 bambini è chiaro che queste cose nessuno le insegna.
Sì.
E se questo succede anche da noi, nessuno impara a mangiare come, certo, siamo abituati.
Certo.
Quindi l'educazione prima di tutto è fondamentale. E per chi fa il percorso Montessori ci sono quelle attività che noi chiamiamo di vita pratica, che sono eccezionali e sono quelle che mettono le basi di tutto il percorso vero e proprio per il materiale di sviluppo. Ecco, per me questo era uno scopo raggiunto, e con quella persona veramente mi sono complimentata, perché l'ho trovata completamente trasformata. Lei era direttrice anche di quella scuola, e mentre 3 mesi prima si chiedeva che cosa gli sarebbe servito questo percorso, poi
ha visto i risultati.
Ha visto i risultati, per dire che bisogna accontentarsi di capire che cosa si può fare con Montessori.
Certo.
E in questa casa dei bambini di Cianciù ci sono riusciti, perché nel giro di un anno hanno aperto una casa dei bambini, e casa dei bambini di nicchia, chiaramente, perché è una casa dei bambini molto costosa, dove hanno cercato di mettere tutta una serie di piccole proposte anche ambientali molto interessanti. E il primo anno c'è stata una insegnante italiana, e adesso c'è un'insegnante spagnola che ha fatto formazione però da noi in Italia, e cercano sempre insegnanti italiane che fanno un anno di esperienza, perché per loro, anche se hanno già qualche insegnante che ha fatto la formazione, è molto difficile per gli insegnanti cinesi applicare il Montessori, perché loro hanno questa modalità di apprendimento mnemonica, mentre Montessori non c'è niente di mnemonico.
Certo.
È tutto il grande lavoro della mano. Grande lavoro della mano.
Molto bello che in un, sì, paese dove pensiamo che ci sia già un'educazione,
sì, massimo,
rodata,
sì,
se non il massimo, comunque un sistema
che
viene messo in discussione, invece si mettono in discussione loro per prime, perché in effetti classi 50 bambini, non lo so, qui sono sovraffollate, quando sono in 30,
esatto,
50
diventa tantissimo,
veramente tante.
Sì.
È un meraviglioso viaggio.
Devo dire di sì, è un viaggio meraviglioso davvero.
Si potrebbe scrivere un manuale delle sue esperienze.
Sì, forse prima o poi lo
farò.
Prima o poi lo farò.
Allora aspettiamo il viaggio del 2017. Sicuramente le chiederanno di andare da un'altra parte del mondo.
Sì, a Shanghai.
Ecco.
Già programmato.
Il tour continua.
Sarà quando?
Sarò là praticamente la seconda settimana di agosto per 2 settimane.
Oh, le ferie così.
No, ma io sono appena tornata.
Appunto.
Cioè, alla fine di gennaio sono ritornata a fare gli esami ancora a 48 persone, quelle del gruppo di Pechino. Quindi è già la quarta volta che io vado e vengo.
È una costante. In Italia, tra le città, Udine, Venezia, Milano, Bergamo, Bologna, Roma, ma anche Gorizia adesso.
Dobbiamo far partire un corso 3-6. Su Udine, però c'è un bacino d'utenza, parlavo proprio non un'ora fa con la collega di Udine, perché bisogna fare un po' di promozione sul territorio di Gorizia, che è abbastanza scoperto.
Uh-huh.
Il Friuli non è da molto che ha i corsi Montessori, e quindi questo territorio è straordinario.
Bene. Ci è piaciuta questa immersione.
Sì, anche perché insomma ha dato tante, ci ha raccontato tante esperienze che ci hanno anche aperto gli occhi su un mondo che per noi è lontanissimo, sia geograficamente che anche per quello che sappiamo dell'educazione dall'altra parte del mondo, appunto, e anche dei consigli pratici per i genitori che ci stanno ascoltando.
Ma poi anche imparare a dare un valore al patrimonio pazzesco che abbiamo di cultura e di conoscenza italiano, perché avere difficoltà a trasmetterlo in una città come Gorizia o anche una città come Mantova, dove comunque c'è bisogno di arrivare, abbiamo un asilo montessoriano, ma si può fare molto di più.
Molto di più.
Quindi vedere poi che un paese lontano invece chiede aiuto all'Italia da questo punto di vista per poter applicare qualcosa che noi abbiamo comodo, perché in realtà fa parte del nostro sapere,
è un po' triste.
Un paradosso.
Sì.
C'è niente da fare, insomma, tanti posti all'estero ci valorizzano di più di quanto sappiamo fare noi. Ma il vostro ruolo di educatore in questo è fondamentale.
Sì, certo.
Quindi, per intercettare anche solo con una chiacchierata, per far scattare quel qualcosa in chi vuole vuole fare questo mestiere e decide che approccio avere, perché sta tutto nella persona che si approccia, insomma, ai bambini e alla propria carriera, insomma.
Io sono tornata ieri sera da Milano e sto facendo una consulenza in una scuola statale tradizionale. Uh-huh. E quindi queste colleghe, quando facevo le presentazioni, mi dicevano: ma signora, sa che ci viene quel dubbio, e poi i bambini, se mi dicono una cosa, ma tu non ti devi preoccupare, tu devi essere molto rilassata. Sì. Ma come fanno loro a guardarmi, che sono abituati a non ascoltarmi? Ma piano piano, dico, ti ascoltano. Dipende dal clima e dall'ambiente che tu organizzi in questa scuola. Quindi è straordinario vedere gli insegnanti della scuola statale che chiedono aiuto, no? Sì. Questa era la Brianza, e per dire, Brianza vicino a Milano, no? Noi pensiamo che ormai si schiaccia un bottone e ci sia tutto. Certo. No, non è affatto così.
I passi da fare sono ancora tanti. Bene, grazie mille.
Ringraziamo Sonia. Buon proseguimento, buon viaggio, perché insomma non avremo modo di sentirci prima di agosto, ma insomma sappiamo che sei veramente la ragazza con la valigia ormai avanti e indietro. Avanti e indietro. Prima di lanciare...
nella valigia il legno degli attrezzi Montessori.
Prima di lanciare questa canzone salutiamo la nostra ascoltatrice che ci segue, ci fa i complimenti, che ci ha appena scritto. Salutiamo Ilaria e le dedichiamo questa You Learn di Alanis Morissette, e ringraziamo ancora Sonia. Grazie mille.
Ciao, grazie a voi.
Yeah. Radio Base Break.
Non solo maglia, vendita abbigliamento, maglieria e borse in Corso Vittorio Emanuele 118. Tutte le collezioni di Non solo maglia sono esclusivamente made in Italy e si distinguono per la morbidezza e l'accuratezza dei particolari, perché pensate e realizzate per rispondere alle aspettative di ogni donna. Non solo maglia non è solo parole, ma fatti. In Corso Vittorio Emanuele 118 a Mantova. Telefono 0376 19 64 038.
Lo sai che all'autofficina Elettrauto Sutti Alberto, autorizzata Point Service, puoi fare il tagliando alla tua nuova auto senza perdere il diritto alla garanzia? Da noi, riparazioni multimarca, manutenzione impianti di iniezione diesel e benzina e controlli pre-revisioni. Autofficina Elettrauto Sutti Alberto, via Londra 57/59, località Gombetto, Porto Mantovano. Telefono 0376 39 63 12.
Alla Casa dello Scampolo proponiamo eleganti e raffinati tessuti da alta moda e tessuti firmati per abiti da sposa e da cerimonia. Alla Casa dello Scampolo, incredibile l'ampia scelta di biancheria per la casa e per il corredo delle migliori marche e di tende da interno ed esterno pratiche ed eleganti. In via Piemonte 1, stradella di Bigarello. Telefono 0376 45 054.
Radio Ase, a Mantova 103.2.
Siamo in diretta sì, con esatto. Voi sono le 18:56 e non ce ne eravamo accorte.
No, e soprattutto avevamo tutte due la faccia sullo schermo, sì, del computer. Oh, senti, finita la musica.
Noi vi vogliamo parlare di, vogliamo dare un po' di notizie dal mondo della farmacia Paini.
Sì.
E quindi una delle notizie riguarda la nostra chioma.
Sì.
Insomma, i capelli sono importanti, sono un grandissimo biglietto da visita. Poi sai che io sono un po' fissata con i capelli,
sì,
quindi...
ma poi bisogna prendersi cura dei capelli da tutti i punti di vista.
Brava.
Quindi anche partendo dall'analisi del capello.
Esatto.
Voi l'avete mai fatta l'analisi del capello?
Io no.
Neanch'io.
Ecco, quindi dovremmo andare
con la piega.
Ecco, guarda, sai che bello, tu vai là, fai l'analisi del capello, poi vieni fuori con una super piega, sei pronta per uscire e andare a fare aperitivo.
Si chiama Thermal Day.
E già il nome.
Pensi già aperitivo, però giusto, l'orario è giusto, in effetti.
Scusa.
Il venerdì 7 aprile dalle 9:30 alle 18.
Visto?
Adesso con questa storia dell'aperitivo non andateci tutti alle 17.
Secondo me ci andranno tutti alle 17. Lo so
per
già.
Essere pronte per la sera. Però insomma, ecco, avete tutta la giornata.
Si può fare l'aperitivo anche a mezzogiorno, 11 e mezzo,
sì,
a mezzogiorno.
Anche questo è vero. Anche questo è vero. Con l'esperta thermal coach di MCBET.
Vabbè, non ce la possiamo fare oggi.
Con applicazione dei prodotti mirati e piega finale con consigli specifici.
Esatto, poi avrete anche l'opportunità di portarvi a casa anche i prodotti che possono aiutarvi a mantenere in salute i vostri capelli, quelli più, più idratanti, quindi per chi ha una chioma che ha bisogno di idratazione, quelli per aiutare i capelli a essere meno stressati e a riequilibrare la struttura del capello, gli antiforfora, che insomma è un po' un problema che affligge molti e ci sono tanti,
certo,
rimedi, ma in questo caso è molto efficace. Quindi prima potrete scoprire qual è il trattamento più giusto per il vostro capello e poi potrete anche proseguirlo a casa.
Tra l'altro, non tutti sanno forse che i fanghi termali sono perfetti per i capelli.
Io lo sapevo.
Vabbè,
perché io c'ho un po' la fissa, però
eccoci. Sei sul pezzo.
Il 9 aprile potrete scoprire anche tutti i trattamenti più adatti a voi e poi, vabbè, alla farmacia Paini c'è veramente di tutto e di più, quindi
già che siete lì
approfittatene.
Ecco, bene, sono le 18:59, guarda come siamo brave, Camilli, come siamo brave, abbiamo gestito molto bene gli ospiti oggi che ci hanno raccontato un sacco di cose e non arriviamo troppo lunghi. Vero? Guarda,
siamo,
sì, dai,
brave.
È contento,
ci ha fatto anche un sorriso e quindi sulla scorta di questo sorriso baffetto, che oggi
sornione,
perché oggi se l'è tirata tantissimo Camilli, perché non ci ha proprio neanche guardato, è tutto impegnato al mixer, guarda, si può, e invece sul finale
così si scioglie,
ecco,
anche lui,
come il sole all'improvviso, Camilli, dai, ecco.
Salutiamo e ringraziamo i nostri nostri due super ospiti di oggi. Sì. Una bellissima puntata densa di tante storie, di tante cose, quindi vi consigliamo davvero di riascoltarla mentre fate qualunque cosa, mentre cucinate, mentre vi truccate,
ma poi
vi preparate la mattina, essendo, fate una pausa,
ma essendo in due ore fate la prima parte, non so,
la mattina,
alla mattina, e poi alla sera la seconda parte,
sì,
vedete,
sì,
voi
la posologia la decidete voi,
sì, però
illustrativo,
insomma, però l'importante è ascoltare Fifth Avenue,
assolutamente,
o in diretta o in registrato, che ci sentirete
in
domani,
sì,
in podcast, e mi raccomando, lo ricordiamo, scaricatevi l'applicazione che è molto bella per tutti i dispositivi in the world, quindi lì ci potete ascoltare ovunque, comunque, dovunque. Ringrazio Valeria Dalcore che molto spesso mi aiuta a fare da sola.
Beh,
grazie Vale,
mi hai rubato la battuta. Ha rubato la battuta,
che prima arriva gli alloggia,
come questa cosa che mi saluti sempre più prima tu e io adesso
adesso cosa fai?
E mo? E noi ci aiutiamo a fare da sola vicenda.
Boom. Grazie a tutti. Ciao. Ci risentiamo sempre qui mercoledì prossimo in diretta.
Fifth Avenue, in diretta dagli studi di Radio Base, Elsa Riccadonna e Valeria Dalcore chiacchierano con voi di curiosità al femminile, attualità, stile, arte, libri e cucina, con tanti ospiti, a Mantova e oltre. Fifth Avenue attraversa con loro la quinta strada.
L'autunno porta novità grazie alla farmacia Paini, che estende orari e spazi. Da ottobre è la prima farmacia della città di Mantova a garantire un orario continuato dalle 8.30 alle 20, anche al sabato. Da novembre al primo piano della farmacia saranno invece attivi i nuovi ambulatori specialistici, con ortopedico, fisiatra, dermatologo, allergologo, otorinolaringoiatra, omeopata, geriatra. Più innovativa, più grande e più efficiente è la farmacia Paini, su strada statale Ustigliese in zona Valdaro a Mantova.